Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Tutti noi, come Dante all'inizio della Cantica dell'Inferno, abbiamo pensato di poter fare a meno d'un maestro. Vorremmo contare solo sulle nostre forze, sulle nostre energie e salire da soli il colle luminoso. Ma ad un certo punto, se siamo onesti con noi stessi, dobbiamo mendicare, prendere coscienza che da soli non ce la possiamo fare e dire con Dante: «Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi». Dobbiamo riconoscere la necessità d'un aiuto e d'una compagnia. Ma stiamo attenti, Dante non si sceglie lui il maestro, si imbatte in maniera imprevista e gratuita in qualcuno. Leggiamo nel canto primo dell'Inferno: «Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi, per lungo silenzio, parea fioco». Dante dovrà riconoscere l'autorevolezza di Virgilio, chiamarlo autore, maestro e duce. L'autorità non è pretesa dal maestro, ma riconosciuta dal discepolo. Noi percepiamo l'autorità di qualcuno quando avvertiamo che quegli ha la capacità di dire qualcosa di importante sulla nostra vita, è quindi autorevole e sa valorizzare il nostro io e i nostri talenti. Noi ci fidiamo dei suoi giudizi e dei suoi consigli, ma nel contempo continuiamo a sentire la bellezza e la drammaticità della nostra libertà. Il maestro, infatti, scommette e sollecita la libertà dell'allievo, non la mortifica. Ebbene, il lungo percorso di accompagnamento di Virgilio attraverso l'inferno e il purgatorio avrà termine sulla montagna del paradiso terrestre. Il poeta latino, infatti, ad un certo punto ha adempiuto al suo compito, una volta portato Dante all'incontro con Beatrice. A questo punto, il maestro sa farsi da parte. Siamo nel canto 30° del purgatorio. Dante incontra di nuovo la donna della sua vita, morta 10 anni prima. Allora sente riaccendersi la fiamma dell'antico amore, lì nel paradiso terrestre, e si volta verso Virgilio per comunicargli i suoi sentimenti e mostrargli la donna di cui lui si era invaghito. Virgilio, però, non c'è più. Ha lasciato Dante in compagnia di Beatrice, senza neanche avvisarlo della sua partenza. Ha adempiuto alla sua missione. Non ha voluto legare a sé in maniera narcisistica il discepolo, ma al contrario, gli ha indicato il bene per la sua vita. Lo ha accompagnato per un tratto del percorso della vita e poi ha saputo farsi da parte. Virgilio ha portato Dante verso le stelle, verso il compimento del suo desiderio. Quando Dante si rende conto della partenza del suo maestro, si mette a piangere. È necessario uno strappo, un sacrificio, che sappia offrire anche i sentimenti buoni in nome di un bene più grande. Per questo Beatrice, nuova guida, richiama il discepolo, trattandolo come la madre si comporta con il proprio bambino, e gli dice: «Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che piangerti conven per altra spada». Il vero maestro conduce al bene, non ferma il discepolo su se stesso in maniera idolatrica. Questa è la differenza tra il maestro e l'idolo o il mito. Quanti miti vengono creati nell'epoca contemporanea a uso e consumo dei più giovani? L'idolo non indirizza mai alla verità, perché questa svelerebbe tutta l'inconsistenza dell'idolo stesso, ma presenta sé come risposta al desiderio di felicità del cuore dell'uomo. Stiamo attenti alle figure di falsi maestri che incontriamo sulla strada. Molti si nascondono sotto parvenze di bontà e false promesse per irretire le nostre coscienze e impadronirsi dei nostri cuori. Il vero maestro non sprona i discepoli a soffermarsi su di lui, ma li indirizza al bene, indica loro la strada, la verità. Beatrice non inviterà Dante a soffermarsi a guardare lei, ma lo spronerà a guardare verso il cielo e l'assoluto. Come descrive bene questo atteggiamento Antoine de Saint-Exupéry nella Cittadella, quando scrive: «Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito». Nella stessa opera compare la figura del capo che istruisce i generali, spronandoli ad essere pienamente uomini, mantenendo vivo il desiderio. E confessa loro: «Voi non vincerete perché cercate la perfezione. E voi proibite gli errori e per agire attendete di conoscere se la mossa che si vuol tentare è d'un'efficacia chiaramente dimostrata. La torre, la roccaforte o l'impero crescono come l'albero. Esse sono manifestazioni della vita, in quanto è necessario che ci sia l'uomo perché nascano. E l'uomo crede di calcolare, crede che la ragione governi l'erezione delle sue pietre, quando invece la costruzione con quelle pietre è nata dapprima dal suo desiderio. La roccaforte è racchiusa in lui, nell'immagine che porta nel cuore, come l'albero è racchiuso nel seme. I suoi calcoli non fanno altro che dare forma al suo desiderio e illustrarlo. Perché voi non spiegate l'albero se mettete in evidenza l'acqua che ha succhiato, i succhi minerali che ha assorbito o il sole che gli ha prestato la sua forza. Voi perderete la guerra perché non desiderate nulla». Il vero maestro sollecita nel cuore dell'uomo il desiderio dell'infinito e dell'eternità. Nell'omelia per i funerali di Don Luigi Giussani, l'allora cardinale Josef Ratzinger ha detto al proposito: «Avendo Don Giussani guidato le persone non a sé, ma a Cristo, proprio per questo ha guadagnato i cuori, ha aiutato a migliorare il mondo, ad aprire le porte del mondo per il cielo». Così, colui che sarebbe diventato Papa Benedetto XVI ha ben definito la figura del vero maestro, colui che porta l'unico vero maestro della storia dell'umanità, cioè Cristo.
Thank you.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.